Adesso diciamo, l'ideale continuazione della sua presentazione, del suo intervento è affidata al professor De Enrico Deidda Gagliardo, che è prorettore dell'Università di Ferrara e componente della commissione tecnica per le performance. Prego. Segnalo a chi sta in piedi che qui davanti c'è qualche posto a sedere libero.
Buon pomeriggio, i miei ringraziamenti al presidente Mastrofini e all'Istituto Italiano di Project Management che ha organizzato questo evento. Se potete caricare la mia presentazione. Eccoci. Grazie. Allora, io proverò nei prossimi minuti a raccontarvi i contenuti principali o alcuni dei contenuti delle linee guida, grazie Presidente, elaborati dalla Commissione Tecnica per la Performance in supporto al Dipartimento della Funzione Pubblica. Proverò facendo riferimento a 6 punti principali. Breve focus sulla nuova stagione della performance, poi tratteggerò velocemente il ciclo della performance, ovviamente dentro le linee guida. Mi concentrerò sulle performance organizzative e sul rapporto, come è previsto all'interno delle linee guida, con il concetto del valore pubblico. E poi un'anteprima, un piccolo focus sulle prime evidenze empiriche di ciò che diceva il direttore De Giorgi prima, cioè la qualità, qual è la qualità dei piani dei 6 ministeri sperimentatori. E poi, provando virtualmente a chiudere gli occhi, proverò a disegnare quello che è l'orizzonte verso il quale, da studioso, mi piacerebbe che le pubbliche amministrazioni viaggiassero. Primo punto, la nuova stagione della performance. Abbiamo seguito tutto l'iter che attraverso i vari decreti legge, eccetera, eccetera, ci ha portato alla nuova cornice normativa. La nuova cornice normativa all'interno della quale poi, attraverso funzione pubblica e in particolare il braccio operativo del metodologico della commissione tecnica, si stanno definendo quelli che sono gli indirizzi metodologici, puri indirizzi metodologici. In particolare, sono state emanate 2 linee guida. A giugno del 2017 la linea guida numero 1 sul piano della performance, che come anticipava il direttore De Giorgi, vanno a sostituire e quindi mandano in pensione le delibere della CiVIT ANAC. A dicembre del 2017 è stata emanata la seconda linea guida avente ad oggetto il sistema di misurazione e valutazione della performance. In cantiere c'è l'elaborazione della terza linea guida che si concentrerà sulla relazione, sulla performance. Ma in realtà vi devo confessare che le linee guida non sono la cosa più importante. La cosa importante è il nuovo approccio che segnalava Marco De Giorgi prima. È stata fatta una scelta precisa: non ripartire da zero, e lo diceva Marco De Giorgi proprio in chiusura del suo intervento. Non ripartiamo ogni volta da zero. Prendiamo l'antistaminico che ci cura dalla malattia della riformite continua. Proviamo a vedere che cosa è andato bene e valorizziamolo, che cosa, diciamo, si può migliorare e lavoriamoci sopra insieme. E quindi l'idea è di un approccio di miglioramento incrementale che parta dalla reale osservazione dell'esistente. Poi, basta approcci prescrittivi, bene, gli approcci invece che ispirano, orientano senza mai dire dove bisogna andare, suggerendo semplicemente dei percorsi. Poi ognuno è libero di fare la propria scelta. E di conseguenza basta approccio top-down. Meglio, molto meglio, e i laboratori ministeriali lo stanno dimostrando, un approccio interattivo e conoscitivo che va di fatto a vivere le linee guida insieme ai soggetti che le devono applicare. E non c'è nulla di meglio, come poi le evidenze empiriche dimostrano, di un accompagnamento che aiuta le amministrazioni a capire non come si fa il piano performance, ma a che cosa serve. La domanda è diversa. Poi, approccio completo, prima, cioè cercare di mettere dentro le delibere CiVIT tutto lo scibile, basta, l'idea di linee guida che si concentrano sulle cose, le poche cose che servono. Qui un approccio estremamente selettivo. E in questo senso basta le delibere che di fatto erano universali, perché io me li ricordo i dirigenti di pubblica amministrazione all'indomani della Brunetta che si mettevano le mani nei capelli, beati loro, per riuscire a scrivere delle linee, dei sistemi della performance, dei piani performance che fossero fatti in linea con le delibere CiVIT. Ma di fatto le delibere CiVIT non erano tagliate sulla loro misura, occorre un abito su misura. Ecco allora che l'approccio della funzione pubblica è quello di contestualizzare sulla specifica realtà, consentendo un adattamento flessibile e modularizzare anche sulle varie tematiche di competenza dei vari comparti, dei vari cluster. E poi io sono un accademico e sono orgoglioso d'esserlo, però le linee guida accademicamente perfette, ma di fatto non utili, cioè sono tante, ma non servono alle amministrazioni. Meglio qualcosa che sia pragmaticamente utile. E allora ecco che, facendo violenza, diciamo, alla mia anima accademica, insieme ai componenti della commissione abbiamo provato a scrivere delle cose che fossero comprensibili e utili. Questo è il nuovo approccio. Metteva in evidenza Marco De Giorgi che uno dei focus è quello sulle performance organizzative e in particolare sulla parte alta delle performance organizzative, cioè gli impatti, l'outcome. Ma perché? Perché dalla diagnosi di funzione pubblica è emerso che questo era uno dei principali punti deboli. Ecco allora, dimostrazione dell'approccio, che ci siamo messi a lavorare su uno dei punti deboli, sulle aree di miglioramento. Punto 2 di 5, il ciclo. La linea guida numero 2 di fatto non inventa niente di particolare. Prima programmo, poi misuro, poi valuto, poi faccio il mio report. Ma la differenza sta nei dettagli, ovvero finalmente dopo 25 anni dal decreto legislativo 29 del 93, finalmente si fa chiarezza sui concetti di misurazione e valutazione finora confusi dalle normative precedenti. Ma mi concentro sulla prima fase, perché il buongiorno si vede dal mattino, la fase della programmazione. L'amministrazione deve scrivere i propri obiettivi specifici, i quali dovranno essere coerenti con gli obiettivi generali, con gli obiettivi di paese, con gli obiettivi, diciamo, nazionali, trasversali magari anche a diverse pubbliche amministrazioni. Altrimenti il paese sarà frazionato in tante anime, occorre andare verso un'unica direzione. E allora, attraverso la programmazione, noi dobbiamo imparare a orientare le performance individuali in funzione delle performance organizzative, sentendoci come dipendenti pubblici parte di una squadra. E le performance organizzative però vanno orientate verso il valore pubblico, cioè avere delle performance organizzative eccellenti in 10 uffici di un'amministrazione, tutti al 100% performance organizzative eccellenti, veramente eccellenti, questo comunque potrebbe non far felice il cittadino. Chiediamo al cittadino: ma di che cosa hai bisogno per star bene? E questo è il concetto di valore pubblico, ovvero il miglioramento del livello di benessere dei nostri utenti, degli stakeholders. L'output sul quale abbiamo lavorato, e lo vedremo in termini di qualità, è il piano della performance. Vengo invece alla seconda fase, ovvero quella della misurazione e poi della valutazione. Che cos'è la misurazione? L'attività attraverso la quale si quantifica il livello di raggiungimento dei risultati dell'amministrazione, ma anche degli impatti prodotti su utenti e stakeholder. Si vanno poi a misurare oggettivamente, a quantificare i contributi delle articolazioni organizzative centrali e periferiche, e infine si vanno a quantificare, a contare i contributi individuali alle performance organizzative. Cioè, per dirla con un numero, se il nostro target è 100, io misuro e scopro che magari la mia performance misurata è del 60%. La valutazione però è un'altra roba, potrebbe essere un'altra cosa, perché magari, aiuto, cosa ho fatto? SOS? Sì, grazie. Perché magari in sede di valutazione ci rendiamo conto che ci possono essere dei fattori interni all'amministrazione, esterni all'amministrazione, che potrebbero di fatto aver influito sul raggiungimento degli obiettivi, dei target. E questo però magari non dipende da noi. E allora ecco che allora, quando si fa la valutazione, magari mi accorgo che il valore da attribuire magari è 70 e 80, quindi in qualche modo il risultato valutato può divergere dal risultato misurato quando si può tenere traccia appunto dei fattori di contesto, e questa è una svolta epocale. Sì, è la scoperta dell'acqua calda, ma la legge finora non faceva chiarezza su questa differenza. E tutto ciò finirà nella relazione sulla performance, che dovrà distinguere tra i risultati misurati e i risultati valutati. E arrivo al punto centrale di questa chiacchierata, prima del focus applicativo, ovvero il concetto di performance organizzative. Però permettetemi prima di tratteggiare il perimetro organizzativo. Nella linea guida numero 2 si dice che dentro il perimetro organizzativo c'è innanzitutto l'amministrazione nel suo complesso, l'intero ministero, l'intera università, l'intero comune, eccetera. Poi le sue unità organizzative, quelle centrali, ma attenzione, anche quelle periferiche. Se penso all'università mi vengono in mente, cioè sicuramente ho visto Adriano Scaletta qui, anche i dipartimenti, le performance quindi dipartimentali. La vera svolta concettuale che abbiamo provato a inserire nelle linee guida, perché nella prassi esiste già da tanto tempo, è rappresentata dai progetti e dai processi. Occorre cioè concentrarci sulle performance non solo delle unità organizzative, che spesso sono compartimentali, occorre concentrarsi sulle performance organizzative dei progetti che attraversano trasversalmente l'amministrazione, o dei processi che ugualmente attraversano trasversalmente l'amministrazione. Ovviamente nel momento in cui ci concentriamo sui progetti dobbiamo avere un inizio e una fine. Dobbiamo andare a definire il chi fa che cosa, i ruoli, le responsabilità, i tempi appunto entro i quali le varie fasi, le varie attività che compongono i progetti vanno svolte, il valore aggiunto basso, medio, alto che si crea lungo il progetto oltre che sul processo. Occorre andare a definire quelle che sono le performance di progetto. Quindi c'è un link fortissimo tra performance management e project management. Il mattone elementare di tutte queste quattro unità, tra tutte queste quattro dimensioni, è rappresentata dalle attività. Se guardiamo questa immagine, vediamo facilmente come le attività vengono svolte dentro un ufficio, possono essere un pezzo di un progetto, possono essere un pezzo di un processo. Nella mia università, ad esempio, avevo digitalizzato le segreterie degli studenti. Quindi avevamo il progetto di digitalizzazione dell'immatricolazione con SPID delle tesi di laurea, e quello era un progetto. Oggi che il progetto è andato a regime si è trasformato in un processo che continua progressivamente. Quindi il progetto diventa anche la leva per migliorare i processi, diciamo, amministrativi. E arriviamo al tema degli indicatori. Allora, qui ci sono migliaia di pagine di letteratura che dicono che cosa sono gli indicatori. Abbiamo fatto una scelta molto forte come commissione tecnica e funzione pubblica, sceglierne pochi ma buoni e soprattutto comprensibili. Allora, è chiaro che il cuore della performance organizzativa è rappresentata dall'efficienza, dall'efficacia e aggiungo dall'economicità. E fin qui non ci piove, ormai anche nei manuali di diritto amministrativo ci sono questi concetti. Io però da quando ero ragazzino e giro le amministrazioni non c'è stata una sola volta in cui non mi è stato detto: ma come faccio a raggiungere i miei obiettivi se non ho le risorse necessarie? Ecco allora che bisogna mettere all'attenzione il tema delle risorse, e non solo in termini di quantità, anzi soprattutto in termini di qualità. Cioè, per fare quella digitalizzazione delle segreterie studenti di cui vi parlavo prima, non era importante avere un ufficio digitalizzazione della didattica con 10, 20, 30 persone. Potevano esserci anche 5, ma skillate, digitalmente professionali, cioè capaci di dare un contributo. Ecco che conta non soltanto la quantità delle risorse umane, ma soprattutto la loro salute professionale. Ma proprio in tempi di risorse scarse, quando il turnover è limitato, allora forse conviene puntare sulla componente qualitativa delle risorse: la salute professionale, la salute digitale, la salute informativa, vero Emilio? La salute etica, cioè il contrasto al rischio corruttivo per evitare che le buone cose poi vadano ad erodere la nostra capacità di creare valore pubblico. Però devo dirvi la cosa più importante di tutte, ovvero se per noi il segreto del successo di un'amministrazione è dare un buon servizio, allora siamo andati vicino alla soluzione ma non abbiamo raggiunto il traguardo. Il segreto del successo di un'amministrazione è creare valore pubblico, cioè dare dei servizi efficaci, efficienti, bla bla bla, che migliorino il livello di vita delle nostre comunità. Quindi usciamo dalle stanze delle pubbliche amministrazioni e andiamo nei territori per capire di che cosa hanno bisogno i territori, ad esempio. Allora il tema degli impatti, il miglioramento degli impatti, che diventa veramente la nostra stella polare, l'orizzonte verso il quale le pubbliche amministrazioni devono viaggiare. Piccolo esempio, voglio organizzare un corso di formazione professionalizzante finalizzata al miglioramento occupazionale. Bene, siccome ormai gli studenti magari hanno difficoltà a muoversi perché sono studenti lavoratori, ecco allora che bisogna puntare ad esempio sull'e-learning, in modo tale da consentire agli studenti di Palermo di frequentare un corso che sta a Milano, a Roma, a Ferrara, eccetera. Salute digitale, però i tutor devono essere capaci di dare un servizio agli studenti, salute professionale. Se le risorse sono adeguate, allora forse riesco a costruire un corso come si deve, che però, attenzione, va presidiata anche in termini di costo del corso, altrimenti nasciamo, ma facciamo un giro e poi moriamo. Efficienza. Poi c'è il tema dell'efficacia. Efficacia, guardate, non è semplicemente portare tanti studenti che mi pagano tanti soldi per quel corso. No. Il tema non è erogare tanti corsi o tante ore di formazione. Il tema è fare una formazione che renda soddisfatti gli studenti, in primo luogo, ma in ultima istanza il tema è il vero metro di misurazione di questo corso è l'impatto, ovvero facciamoci domanda, ma quanti di quei studenti hanno poi trovato lavoro entro un tot di tempo nelle imprese, eccetera, eccetera. È uscito qualche giorno fa un articolo su Repubblica sull'Università di Ferrara che ha un percorso che si chiama percorso di inserimento lavorativo, proprio per avvicinare gli studenti alle imprese, perché uno dei problemi delle università italiane è proprio questa frattura tra università e mondo delle imprese. E allora però quell'università lì non sta facendo il suo mestiere, non sta creando valore pubblico, perché il valore pubblico di un'università è fare cultura, sì, ma alla fine è anche aiutare i propri studenti a trovare l'occupazione e quindi aiutare la società tramite studenti qualificati. Ecco allora che però va sottolineata una cosa, in tempi di risorse scarse noi dobbiamo puntare ad una economicità sociale, a un equilibrio tra l'economicità e la socialità. In alto a destra quello è il vero orizzonte verso il quale dobbiamo muoverci, il valore pubblico. Per raggiungere il valore pubblico dobbiamo salire sull'arcobaleno delle sfide intangibili, più digitalizzazione, più formazione, più cultura. Questo è il vero segreto, proprio in tempi di risorse scarse. E allora, che cos'è il valore pubblico, ai sensi delle linee guida? È il livello di benessere economico, sociale, ma direi anche ambientale, eccetera, digitale, della collettività di riferimento di un'amministrazione e dei suoi destinatari, di una politica, di un servizio. L'amministrazione crea valore pubblico quando finalizza verso tale traguardo le performance organizzative, che quindi non sono fine a se stesse, perseguendo un miglioramento congiunto ed equilibrato degli impatti esterni ed interni. Cioè, il miglioramento dell'impatto economico non deve andare a scapito del miglioramento dell'impatto sociale. Nella mia città, la città in cui vivo, Ferrara, quest'anno abbiamo avuto il boom delle immatricolazioni, 7.250 studenti in più. L'impatto economico sulla città è formidabile. Però c'è anche un impatto sociale in una città in cui il 70-80% della popolazione è anziana. C'è un impatto ambientale. Quindi il valore pubblico è anche la capacità di dare il giusto equilibrio agli impatti. Il valore pubblico è un po' l'impatto degli impatti, se vogliamo. Rispetto poi alle condizioni di partenza, cioè devo capire se il territorio è migliorato rispetto all'anno scorso, rispetto a 5 anni fa. Però vi devo anche dire un'altra cosa. Un'amministrazione che può essere l'INPS, che può essere un'università, eccetera, crea valore pubblico non soltanto quando lo fa contenti i cittadini di oggi, ma quando crea le condizioni per dare servizi di qualità anche ai cittadini di domani, in una sorta di staffetta intergenerazionale. Per far questo, come facciamo a dare servizi buoni anche ai cittadini domani? Dobbiamo curare l'albero per avere un buon frutto, cioè dobbiamo curare la salute delle pubbliche amministrazioni, che sono la spina dorsale di questo paese. Piccolo focus in anteprima sui piani della performance. Abbiamo elaborato in funzione pubblica una griglia per valutare la qualità dei piani. Questi sono dei primi dati ancora da perfezionare, che vi presenterò in maniera aggregata. I sei ministeri sperimentatori citati anche dal dottor De Giorgi sono il MEF, il MIBACT, il MISE, il MIT, il MIUR e poi il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Tanto di cappella questi ministeri che si sono messi in gioco. Che cosa emerge? Emerge in soldoni che tra il 2017, ciclo 2017-19, e ciclo 2018-2020 abbiamo un miglioramento di 20 punti percentuali. La griglia è stata costruita in maniera scientificamente ineccepibile, quindi scientificamente blindata, e ci racconta un miglioramento straordinario della qualità dei piani. E questo è merito delle linee guida? Apro la domanda ma non do la risposta ora. Nell'ambito della griglia noi abbiamo valutato due grandi componenti, le modalità, cioè come è stato fatto il piano, e poi i contenuti. Sette item. Parto dal processo e dalla tempistica, item 1. Punti di forza rispetto al ciclo precedente. È emerso un maggiore coinvolgimento del personale nella costruzione del piano. È emerso una maggiore selettività nell'individuazione degli obiettivi. È emerso un maggior allineamento col ciclo di bilancio e un'anticipazione dei tempi di adozione del piano. Cosa possiamo migliorare per il ciclo successivo? Perché è bene non sedersi mai. Miglioriamo ancora, diciamo, la tempistica. Best practice. Abbiamo il lavoro, il MIT e il MIUR, che hanno approvato il piano entro il 31 gennaio. Come si dovrebbe fare? Ora stupisce che andiamo a lodare un'eccezione, ma... Guardate però, questo vi dà il senso della profondità del cambiamento. Di questi sei ministeri coraggiosi, uno addirittura ha un delta positivo di meno 141 giorni. Cioè c'è stato veramente un atto di coraggio nel provare ad anticipare i tempi, e non con la task force che lo fa per tutti, ma con un coinvolgimento, dicevamo. Best practice del MISE, che è riuscito a approvare la relazione sulla performance 17 prima del piano 18. Tanto di cappello. Struttura e forma. Abbiamo notato una maggiore integrazione programmatica tra performance e bilancio, che è una delle sfide da percorrere. I piani sono più snelli e più fruibili. Best practice del MISE, che è un piano veramente carino, fruibile e snello, ma devo dirvi che c'è stato uno sforzo notevole in termini di riduzione delle pagine. In un caso da 458 a 74, in un altro da 667 a 148, con lo spostamento dei dettagli tecnici in allegato. Finalmente magari quel piano lo posso leggere. Presentazione dell'ente. Devo dire che sulla componente presentazione analisi già lo facevano bene. E quindi notiamo un'attenzione allo stato e alla salute delle risorse e i primi riferimenti al valore pubblico, citati esplicitamente. Bene la mappa del MIUR, la mappa delle priorità politiche e del processo decisionale del MIUR. Bene la fotografia eccellente, anzi la fotografia delle risorse del MEF. Sull'analisi di contesto. Bene l'analisi di contesto. Devo dire che se proprio dovevo individuare dei miglioramenti, forse occorrerebbe citare maggiormente delle fonti ufficiali e provare a fare un'analisi SWOT oppure qualcosa di più moderno e utilizzare quindi l'analisi di contesto ai fini della programmazione. MIBACT, ottimo quadro delle missioni istituzionali, quadro di riferimento della programmazione. E arrivo a ciò che è più importante. Le performance organizzative triennali e annuali, quello che vi sto per dire vale sia per le triennali che per le annuali, di fatto si trovavano già, diciamo, una capacità abbastanza buona di scrivere obiettivi chiari ed esaustivi, una capacità buona di dare sequenzialità programmatica dalle priorità politiche agli obiettivi triennali. Migliora, questi sono i tre punti di miglioramento, i riferimenti agli stakeholders, cioè i destinatari, e anche ai contributors, cioè coloro i quali ci aiutano a magari a perseguire degli impatti, a realizzare delle attività. Maggiore multidimensionalità. Noterete che per dare una, come dire, una sferzata anche a questo approccio monodimensionale nero di questa sala, ho provato a fare delle slide colorate per dare il senso dell'importanza della multidimensionalità. La realtà è a colori, raccontiamola allora con indicatori a colori. E soprattutto, lo diceva anche Marco De Giorgi, diminuire l'autoreferenzialità e aumentare la misurabilità. Questi tre elementi rappresentano miglioramenti importanti rispetto al ciclo precedente, ma bisogna ancora proseguire lungo questa strada di miglioramento. Best practice, MEF, con tutta l'avventura bella e importante del BES, del benessere ecosostenibile. MIT, col tema degli obiettivi di filiera, la sicurezza estesa, in cui MIT, insieme ad altri soggetti, ANAS, eccetera, cerca di definire il chi fa che cosa per migliorare la sicurezza delle strade. MIT, indicatore impatto e riferimento al valore pubblico. E infine MIUR, che ha fatto un eccellente lavoro sul tema degli indicatori. In particolare andiamo a definire adeguati gli indicatori quando di fatto sono costruite in maniera adeguata le dimensioni e le tipologie, un po' come vi presentavo prima. E qui emergono due ministeri che hanno delle performance eccellenti rispetto agli indicatori di performance organizzativa. E devo dirvi che c'è uno sforzo notevole anche in termini di maggiore misurabilità, inserendo le baseline oltre che i target. Grandissimo sforzo in termini di maggiore selettività degli obiettivi, in particolare del lavoro, ma devo dire che lo sforzo di selettività è un po' in tutti i ministeri. Quindi in un certo senso c'è veramente un miglioramento della qualità del piano nei suoi due grandi punti deboli, ovvero obiettivi e indicatori. Per quanto riguarda le performance organizzative annuali, vale ciò che vi ho detto prima. Segnalo anche qui la best practice in termini di selettività del lavoro e la best practice in tema di indicatori da parte del MIUR. Focus, indicatori. Non ci leggete, lo so, ma seguite un po' il ragionamento. Emerge che ancora non c'è una buona utilizzo in termini proprio di numero di indicatori sulle risorse, quindi io investirei proprio sugli indicatori di risorse. Migliora sicuramente l'utilizzo degli indicatori di efficienza, ma tocchiamo il top quando andiamo a lavorare sugli indicatori un po' più immediati, quelli facili, gli indicatori di efficacia. Devo dire che sono molto contento per aver visto come il 22% degli indicatori misurati sono di impatto e sono di impatto vero. Cioè c'è stato un grande miglioramento in termini di costruzione degli indicatori di impatto. Bene, bene. Ok, il tema è questo però. La differenza la fa un buon piano? No. E così do la risposta alla domanda che ho fatto prima. Non ci serve un buon piano per migliorare le performance. Noi dobbiamo passare dalla burocrazia della performance alla performance utile. Tutta questa avventura produce frutto se dentro quelle amministrazioni che stanno facendo questi piani notevolmente migliorati, se di fatto quelle amministrazioni migliorano le proprie performance. Allora non è il piano eccellente a fare la differenza, la differenza la fa la presenza di quelle che sono chiamate le condizioni abilitanti, ovvero i fattori in presenza dei quali aumenta la probabilità di successo del performance management, del project management. Noi abbiamo fatto 6 laboratori. Quello che emerge dal laboratorio che ho seguito io e soprattutto dai laboratori interministeriali, che nella ricetta del successo, caso per caso, c'è stato il commitment politico, il coinvolgimento del management, il coinvolgimento del personale, soprattutto, che così sa dove vuole andare. Il personale della mia università mi diceva all'inizio, quando si è insediato il rettore, noi non sappiamo dove i rettori vogliono andare, ditecelo, così magari vi aiutiamo a realizzare i vostri programmi di mandato. Una struttura tecnica permanente o di programmazione e controllo coi fiocchi che ci aiuti, la digitalizzazione inevitabile, se non abbiamo un supporto digitale non riusciamo a gestire la complessità, l'integrazione informativa che è figlia della digitalizzazione, la formazione per colmare il gap di competenze la partecipazione degli stakeholders, cioè il nostro controllo sociale. Ma vi devo dire, se devo decifrare l'elemento di successo di questa esperienza, a mio parere questa è rappresentata dai laboratori. I laboratori, a detta proprio di chi sta partecipando, hanno rappresentato la vera leva del miglioramento, perché di fatto queste persone dei ministeri sono state accompagnate in questo percorso e sono riuscite a vivere la sfida del cambiamento, capendo come farlo e dove andare. Quindi la differenza la fanno i laboratori. E chiudo auspicando che in futuro si possa andare verso le amministrazioni possono andare verso l'inseguimento di performance organizzative migliori, che però puntino non allo sterile avanzamento di una performance organizzativa al 100%, ma puntino alla creazione di valore pubblico. E per far ciò bisogna agire sulle quelle che ho chiamato le condizioni abilitanti. Vi ringrazio.